Corre l'anno 2010. Ci troviamo a Portland, nello stato dell'Oregon. Il nostro sfortunato protagonista è Kyron Richard Orman, nato il 9 settembre del 2002, proprio a Portland, nel St. Vincent Hospital dell'Oregon. I suoi genitori sono Kane e Desiree Orman, una coppia già in difficoltà matrimoniali. Kane e Desiree si erano sposati nel 2000, ma poco tempo dopo hanno iniziato ad allontanarsi, arrivando ad un punto freddo alla nascita del loro unico bimbo. Avevano programmato di separarsi prima di sapere della gravidanza, perciò hanno solo ritardato l'inevitabile. 8 mesi dopo la venuta al mondo di Kyron, Desiree chiede il divorzio. La separazione avviene nel 2003 e Desiree definisce le differenze con suo marito come inconciliabili. Al di là dei dissapori, gli ex marito e moglie si prendono entrambi la responsabilità della crescita del loro bambino. Kyron trascorre la maggior parte dei suoi primi 2 anni con la madre, Desiree. Lei intanto si fa una nuova vita nella nuova ritrovata libertà. Potrebbe tranquillamente continuare a prendersi cura anche di Kyron. Ma nel 2004 le cose si mettono male per lei. Inizia a soffrire di insufficienza renale, causata da una reazione avversa ad un farmaco che ha iniziato a prendere. Cerca cure mediche in Canada ed è costretta a rinunciare alla custodia del figlio. Ciò significa che Kyron avrebbe iniziato a vivere con suo padre a tempo pieno, almeno fino a quando Desiree non si fosse definitivamente ripresa. Kane Orman, padre di Kyron, vive a Hillsboro, nell'Oregon, proprio alla periferia dell'area metropolitana di Portland. Lì svolge il lavoro come ingegnere per l'azienda Intel, il famoso produttore di chip per computer. A causa delle lunghe ore di lavoro, anche Kane riscontra delle difficoltà nel prendersi cura di suo figlio, che a quel punto ha praticamente 2 anni di età. Per aiutare l'ex marito, Kane, l'ex moglie, Desiree, contatta una sua amica a lunga data, una donna di nome Terry Moulton, la quale accetta di trasferirsi a casa di Kane per prendersi cura di Kyron durante le assenze lavorative del padre. In cambio, Terry chiede di poter vivere in casa di Kane perché si trova in seria difficoltà economica. Anche questa Terry deve mantenere un proprio figlio. Perciò, per ricapitolare, in casa di Kane ci sono questa Terry con suo figlio e il piccolo Kyron, mentre la madre naturale, Desiree, è lontana da tutto e tutti a causa delle sue problematiche di salute. Ora, abbiamo visto più o meno chi sono i genitori del piccolo Kyron. Ma chi è questa Terry? Perché ha avuto così tanto bisogno di una casa per lei e per suo figlio? Beh, Terry è un insegnante ed ex bodybuilder agonistica. Era stata sposata 2 volte in passato, ma adesso è una mamma single senza buone prospettive lavorative. Fatica a trovare un posto da supplente in qualche scuola. Non sembra essere proprio una persona pulitissima, perché ha riportato che nel 2005 è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza, dichiarandosi addirittura colpevole per questo fatto. Forse quella situazione è stata il frutto della sua disperazione, dato che non stava trovando niente. Adesso la sua amica Desiree le ha dato la possibilità di vivere in una comoda casa con l'ex marito, Kane, e in cambio doveva soltanto prendersi cura del piccolo Kyron. Tutto perfetto per Terry, nessuno è contrario alla sua presenza e a quella di suo figlio, ed effettivamente svolge bene il suo lavoro. Al di là del fatto che è stata Desiree a proporre questa cosa, a Kane la presenza di Terry non dispiace. Non solo perché gli sta dando una mano con la crescita di Kyron, ma anche perché Kane e Terry non sono proprio estranei. Si dice infatti che i due avevano portato avanti una relazione già anni prima, quando il matrimonio di Kane e Desiree aveva iniziato a sgretolarsi. Quindi, il trasferimento di Terry in casa sua ha acceso in Kane e Terry quella fiamma sopita da tempo. Vengono da matrimoni falliti e sono entrambi genitori single. Si sono piaciuti in passato e si piacciono anche ora, che vivono tutti sotto lo stesso tetto. Viene da sé dar per scontato una loro unione. Infatti, si sposano nel 2007, concretizzando così, in quella casa, una vera, solida e nuova famiglia. Dato che Kane guadagnava molto col suo lavoro, per la loro cerimonia di nozze, è stata organizzata una graziosa festicciola ad Hawaii ed è stato persino in grado di acquistare una Mustang nuova di zecca per Terry, come regalo per la festa della mamma. Hanno soldi, amore e già dei figli. Il ritratto perfetto della famiglia del Mulino Bianco, per intenderci. E nel 2008 concretizzano ancora di più il loro amore, portando alla luce la loro prima figlia come coppia, Chiara. Nel frattempo, Desiree, la mamma di Kyron, aveva lottato negli ultimi anni per sistemare la propria vita e la propria salute. Dopo aver sofferto di insufficienza renale, Desiree riesce a riprendersi, ma le spese mediche sostenute le causano fortissimi problemi economici. A causa di tutto questo è costretta a tornare a vivere con i suoi genitori, a Medford, nell'Oregon. Successivamente fa un incontro che le cambierà la vita in meglio. Incontra e sposa un agente di polizia di quella zona, un detective di nome Tony Young. Prende il suo nome, diventando quindi Desiree Young. Ma anche se non è specificato il perché, non avrebbe mai riguadagnato la custodia di Kyron. Questo comunque non l'allontana così tanto dalla vita del piccolo. E con assoluta tranquillità fa visita regolare al suo ex marito, Kane, per stare di tanto in tanto con il loro bambino. Ora, abbiamo parlato della vita familiare di queste persone, che come vedete è stata alquanto movimentata. Adesso è tutto sistemato e il nostro protagonista, il piccolo Kyron, cresce a vista d'occhio. Verso il 2010 Kyron frequenta la seconda elementare, alla Skyline Elementary School di Portland. Il bambino nel 2010 ha 7 anni ed eccelle in classe in materie come la matematica e la scienza. È un piccolo genio, un piccolo scienziato molto intelligente e studioso. Ha persino imparato il linguaggio dei segni ed è un grande estimatore della scienza investigativa. Per quanto sia considerato un piccolo Albert Einstein, alle volte manifesta un carattere un po' distaccato. Di tanto in tanto va in bagno senza dirlo a nessuno o si allontana bruscamente durante una conversazione. Per quel che ne sa, Kyron ha un buon rapporto con suo padre, Kane, così come la sua matrigna Terry, la quale nel frattempo fa da volontariato nella scuola di Kyron. Insieme l'intera famiglia fa dei viaggi per andare in acquari e zoo in tutto il nord-ovest del Pacifico. Kyron si gode queste bellissime vacanze, in particolare ama andare al mare, in posti come Ocean Shores e Seaside. Ha partecipato alla sua prima partita dei Mariners a Seattle e si è divertito a frequentare gli allenamenti dei Seahawks al PGE Park di Portland durante l'estate. Nel 2008 la famiglia aveva persino fatto un viaggio a Disney World, che sarebbe rimasto uno dei loro ricordi più cari. A detta di tutti, le cose sembravano andare bene. Dall'esterno tutto va assolutamente bene, come detto prima. Una famiglia da prendere a modello, con un buon lavoro del padre, una nuova madre adorabile, 3 figli in casa, cresciuti con l'amore e la dolcezza. E tra viaggi da sogni e interessi scientifici, Kyron si appresta a vivere in quel maledetto 2010, probabilmente le sue ultime ore. La data tragica è quella del 4 giugno 2010, il penultimo venerdì dell'anno scolastico. Kyron si sta avvicinando alla fine del suo secondo anno di scuola elementare. Di solito prende l'autobus per andare a scuola, ma quel giorno la sua matrigna, Terry, decide di dargli uno strappo, così che Kyron potesse partecipare alla fiera della scienza della scuola. Il bambino è emozionatissimo per questa fiera. Ha preparato un progetto con tanto di tabellone pieghevole su una specie di rana chiamata Raganella dagli occhi rossi ed è entusiasta di mostrare il suo progetto alla sua matrigna quella mattina. Per poterglielo far vedere però, avrebbero dovuto arrivare alla Skyline Elementary School molto prima dell'orario scolastico. Quindi, quella mattina, Terry è ancora più motivata ad accompagnare Kyron a scuola. Guida un camioncino bianco di famiglia fino a scuola, un camioncino che di solito è Kane a guidare. Terry, in tutto ciò, spera di riportare a casa il progetto di Kyron quella mattina, ma non sa che la fiera della scienza sarebbe andata avanti per tutto il resto della mattinata. Per cui si stupisce del fatto che una volta arrivati a scuola, quella fiera sarebbe andata avanti fino all'inizio delle lezioni e che il materiale, in realtà, doveva rimanere lì. Per cui non è servito a nulla prendere quel veicolo voluminoso quel giorno. Ma poco male, sono comunque entrambi arrivati in tempo. Intorno alle 8 del mattino, matrigna e figliastro si muovono tra i corridoi della scuola. Chiron lascia subito il suo zaino e il cappotto in classe per dirigersi, insieme alla matrigna, velocemente in palestra, ovvero la zona in cui aveva luogo la fiera. Chiron mostra con sincero entusiasmo il suo progetto sull'Erania Kerry e anche i suoi amici, che come lui avevano avuto la sua stessa identica idea e si erano recati sui posti un po' prima dell'orario prefissato. Terry scatta una foto al bambino davanti al suo progetto. Sono circa le 8:15. Molti stanno vedendo Terry e Chiron. Come vedete, la foto esiste. Chiron è felice nella sua postazione, con indosso la maglietta di CSI. In tutto questo c'è un dettaglio importante di quel giorno. Terry e Chiron non sono soli. Con loro c'è Chiara, la figlia nata tra l'unione di Kane e Terry. Se vi state chiedendo il perché io vi stia dando tutte queste informazioni precise, è perché effettivamente ci sarà qualcosa che non andrà. Ora vi spiego perché. Terry e Chiara, madre e figlia, lasciano Chiron alla sua postazione in fiera. Rimangono in giro per il campus fino alle 8:45 del mattino circa. Quando si sta concludendo la fiera mattutina della scienza, per i genitori e altri estranei che sono entrati per vedere le mostre degli studenti. La lezione sta per iniziare e Terry, con Chiara appresso, si avvia verso l'uscita. Intravede Chiron nel corridoio. Sta per tornare in classe, dove poco prima aveva lasciato il cappotto e lo zaino. Quella fu l'ultima volta che Terry vide Chiron. Per la successiva ora e mezza, Terry svolge tranquillamente e senza sospettare nulla alcune commissioni in zona. Questo è tutto quello che sappiamo. Per prima cosa, va alla catena di negozi Fred Meyers a Hillsboro, lungo la New Embry Drive, dove pensa di dover ritirare una ricetta medica per sua figlia Chiara, che soffre in quel periodo di un'infezione all'orecchio. Sono le 9:12, ma si rende conto di essere andata nel Fred Meyers sbagliato. Va al Fred Meyers di Beaverton, lungo la Walker Road, dove riesce a ottenere quello che le serve. Successivamente Terry passa da Magic Dry Cleaners a Beaverton, dove lascia alcuni degli abiti da lavoro di Kane. Rimane lì un minuto o due, lasciando solo, per pochissimo, sua figlia Chiara in macchina. Verso le 10:10 Terry si ferma in un negozio di artigianato. Le telecamere di sorveglianza la riprendono e confermano questo spostamento. Poi fa una telefonata intorno alle 10:39, ma questa cosa non sembra essere certa. Alle 11:39 si reca in palestra, dove si allena regolarmente insieme ad amici e conoscenti. La figlioletta Chiara la lascia nell'asilo nido della palestra e così Terry si allena, chiacchierando con i suoi amici per 15-20 minuti, dopo mezzogiorno. Terry lascia ufficialmente quel posto intorno alle 12:40 e ritorna a casa. Secondo le stime ufficiali, è arrivata a casa poco prima delle 13. Circa 20 minuti dopo, carica su Facebook la foto fatta al piccolo Chiron in fiera. Più o meno nello stesso periodo in cui queste foto sono state caricate su Facebook, lei invia un'email all'insegnante di Chiron chiedendo quando poteva ritornare per ritirare il progetto di scienze. Più o meno allo stesso tempo, il marito, Kane, torna a casa dal lavoro. E fin qui tutto regolare. Tutti pensano che Chiron sia in classe. Verso le 15:30, Terry, Kane e Chiara aspettano qualche minuto alla fermata dell'autobus per accogliere il piccolo Chiron. L'autobus passa, ma Chiron non scende. Kane e Terry si straniscono e parlano con l'autista. Le sue parole sono come spilli negli occhi. Chiron non è mai salito su quel bus. Terry allora impallidisce e per la preoccupazione sta già chiamando il 911. Ma Kane la ferma ed entrambi, con Chiara appresso, si recano a scuola. Come altri spilli negli occhi, nessuno, proprio nessuno a scuola, ha visto Chiron da quella mattina, da quando era stato visto alla fiera della scienza insieme a Terry. Nonostante il fatto che avesse lasciato lo zaino e la giacca in aula, l'insegnante lo ha segnato come assente per tutto il giorno. La circostanza non piacque e alle 15:46 la segretaria della scuola aveva effettuato una chiamata al 911 segnalando la scomparsa del bambino. Ed è proprio in quel momento che Terry e Kane entrano nell'istituto, sperando di trovare Chiron ad aspettarli. La polizia viene ulteriormente allertata su questo dramma il piccolo genio è svenito nel nulla, in una scuola piena di alunni, bidelli, insegnanti e genitori. Ma com'è possibile? Cosa diamine è successo al povero Chiron? Gli agenti arrivano sul posto e vengono informati della situazione. Si rendono conto che è passato già troppo tempo e che bisogna iniziare le ricerche immediatamente. Partono dalla scuola, l'ultimo luogo dell'avvistamento. Controllano l'area boschiva appena accanto. Sfortunatamente, l'istituto non possiede telecamere di sicurezza, quindi la polizia basa la sua ricerca solo sui testimoni. Questo complica ulteriormente il lavoro e fa perdere una quantità di tempo prezioso. Dato che la fiera della scienza è in corso, quella mattina le porte della scuola sono state aperte per consentire a studenti, personale e genitori un facile accesso alla palestra. Quindi, anche a controllare dalla segreteria chi è entrato o uscito non sarebbe servito a molto, dato che a quanto pare chiunque avrebbe potuto entrare dalla palestra e senza alcun controllo. I funzionari dello sceriffo della contea di Multnomah sono in grado di confermare che Chiron è stato visto l'ultima volta intorno alle 8:45 di quella mattina, quando la sua matrigna, Terry, lo aveva visto camminare lungo un corridoio, diretto alla sua classe. Insegnanti e altri membri del personale scolastico lo avevano visto pochi minuti prima, ma poi nient'altro. Uno studente avrebbe successivamente affermato di aver visto Chiron intorno alle 9 del mattino. Ma lo stesso compagnetto ritratta questa dichiarazione, perché alla fine dice di non esserne troppo sicuro. La cattiva comunicazione sembra aver giocato un ruolo significativo in questa storia. E si ritiene che un semplice malinteso possa aver contribuito a far sì che nessuno facesse troppo caso, almeno non subito, alla scomparsa del bambino. Per farla breve, l'insegnante credeva che Terry avrebbe portato Chiron con sé per tutta la mattina, dopo la fiera, e l'avrebbe lasciato a scuola nel pomeriggio, in tempo per le ultime lezioni. Ma ovviamente questo non è successo e siamo arrivati a ritenere Chiron scomparso, o peggio ancora rapito. Intorno alle 17:30 viene inviato un messaggio di testo a tutti i genitori della zona, i cui figli frequentavano le scuole del distretto scolastico di Portland. Utilizzando il sistema di messaggistica rapida del distretto, si cerca di avere più testimonianze possibili circa l'ubicazione del giovane. Perché più passa il tempo, meno possibilità ci sono di ritrovarlo. Come detto prima, non avendo praticamente molto da cui partire, oltre alle ricerche fisiche in zona, partono gli interrogatori a tutti gli studenti dell'istituto, compresi il personale e i genitori. E nessuno però pare fornire dei dettagli specifici utili. Intanto il meteo non aiuta e le ricerche fisiche vengono rallentate a causa del maltempo. Il lavoro si dimostra più difficile di quanto immaginato. Comunque si va avanti, imperterriti, come da programma. Le perlustrazioni si fanno più intense e ci si spinge anche oltre la scuola. Tra volontari e unità cinofile, il dipartimento locale sta provando in tutti i modi di risolvere questa faccenda alla svelta. Ma molti pare di star cercando un fantasma. Il piccolo ancora non si trova. Inevitabilmente partono le ipotesi. Si pensa che Chiron potesse essere scappato via, visto il suo carattere un po' schivo. Ma perché sparire nel nulla così? Quali motivazioni avrebbe potuto avere? E soprattutto, al di là dei perché, come ha fatto a sparire senza essere visto da nessuno? Ha fatto tutto da solo? O forse qualcuno l'ha aiutato a fuggire? Oppure è stato rapito? Questa situazione non piace e non viene ignorata. Oltre ai volontari uniti alla ricerca, 2/3 della popolazione di Portland si è data da fare per fornire a più di 50 investigatori tutte le loro testimonianze. Così i detective, malgrado la valanga di informazioni, riescono a capire tutto sulla vita del piccolo scomparso, sulla sua famiglia, sui suoi hobby, amici, viaggi che ha fatto e tutto il resto. Per la città si respira un'aria malsana, sporcata dal dubbio, un sentimento di terrore scaturito da un caso apparentemente inspiegabile ed impossibile da motivare. Anche alla Skyline Elementary School non si sta bene. La tragedia ha devastato tutto l'istituto. Il lunedì 7 giugno 2010 le lezioni sono riprese, ma anche se si avvicina la fine dell'anno e l'inizio dell'estate, nessuno è contento. A questo punto, la polizia non è disposta ad etichettare Chiron come un bambino rapito, ma sta diventando chiaro che gli era successo qualcosa di terribile. Interviene anche l'FBI, e ciò vuol dire che la faccenda è davvero seria, oltre che preoccupante. In tutto questo, la famiglia rimane dietro alle indagini, assistendo alle ricerche e tentando di distribuire volantini in tutta l'area, ma si rifiutano di commentare direttamente alla stampa. Dopo molte reticenze, alla fine cedono e rompono il silenzio mostrandosi devastati agli occhi delle telecamere. Avvolte in un silenzio di tomba, in quella conferenza stampa sono presenti anche le due mamme, Desiree, la mamma biologica, e Terry, la matrigna. Tutti indossano le magliette con la faccia di Chiron, si affidano alla giustizia e chiedono a chiunque abbia informazioni di farsi avanti per far cessare questo tremendo dolore che stanno provando tutti, sia la famiglia che i cittadini di Portland. Si va avanti con le perlustrazioni per oltre 10 giorni, coinvolgendo più di 1300 ricercatori, sia funzionari di polizia, non solo dall'Oregon, ma anche dagli stati confinanti di Washington e California. Secondo molte fonti, questa è stata la ricerca più ampia e costosa della storia dello stato dell'Oregon. Data la situazione drastica, si procede ad un'indagine criminale. Non c'è stata altra scelta che continuare ad investigare. Per quanto faccia male, si deve cercare un colpevole. Gli sforzi finora compiuti non sono serviti assolutamente a niente, se non ad ottenere informazioni sul giovane e sulla sua famiglia, ma nulla, per ora, di rilevante. Bisogna indagare ancora più a fondo. Continuando a sperare nella buona volontà di qualcuno in città, viene affidata una ricompensa di $25,000, poi di $50,000, per chiunque portasse alle autorità competenti informazioni valide e utili. Non si ricava un ragno dal buco, e questo è davvero strano. Com'è possibile che un'intera città setacciata non porti allo scoperto un ragazzino di 7 anni? Gli investigatori iniziano a pensare male sulla faccenda. Un pallino di orrore gli viene in mente durante le analisi delle carte e delle dichiarazioni. E iniziano a chiedersi: non è che l'ultima persona ad aver visto Chiron, ovvero la sua matrigna, Terry, abbia mentito? Non è che magari, essendo così assurda la faccenda, lei abbia volontariamente riferito false informazioni? Per dare a Cesare quel che è di Cesare, si dimostra esatta la circostanza che la vede in giro per negozi, dopo aver lasciato il piccolo a scuola quel giorno. Ma se fosse stata lei a fargli qualcosa? Dato che fa volontariato proprio in quell'istituto, si presume che sappia bene orientarsi in quelle aule e in quei corridoi. Che avesse portato Chiron via con sé da una porta secondaria, forse? O nella peggiore delle ipotesi, che lo avesse fatto fuori appena fuori dalla scuola e che si sia portato il cadavere in auto durante le commissioni per avere un alibi? Tutte queste idee e bruttissimi pensieri sembrano verosimili. Sono però sospetti, nulla di più. Terry è solo la persona che ha visto per ultima il piccolo. Eppure ricordate di come prima vi avevo detto che la famiglia di Chiron era vista come perfetta dall'esterno? Ma dall'interno, com'era? Siamo sicuri che andava tutto così bene tra di loro? La polizia oramai guarda con sospetto Terry Orman. Tutti i membri della famiglia di Chiron sono stati sottoposti a lunghi colloqui con le autorità e tutti hanno accettato di sostenere il test del poligrafo. Tuttavia, Terry, di quei test, ne esce negativa. Ne fa due, e i due risultano negativi. Ora, la macchina della verità non è certo precisa come il nome lo fa credere. Eppure, due su due negativi vuol dire che in effetti qualcosa non andava. Che Terry stia nascondendo qualcosa? Gli investigatori sono scettici su un pezzo particolare della storia raccontata da Terry. Il tempo in cui ha affermato di aver guidato, con sua figlia Chiara, tra le 10.10 e le 11.40. C'è qualcosa che non li convince. Terry ha affermato di aver guidato nell'area di Portland su strade rurali per più di un'ora. Ma era impossibile verificare dove fosse stata durante quell'intervallo di tempo di 90 minuti. Risulta strano che per più di un'ora non è stata rintracciabile, dato che si hanno testimonianze e orari precisi su tutti i resti dei suoi spostamenti. Tranne che su questo, su quei 90 minuti. 90 minuti sono troppi, e questo fa pensare male agli investigatori. I loro dubbi sembrano essere sempre più fondati. Tanto è sospetto su di lei che la polizia inizia a distribuire volantini con le informazioni sul veicolo di Terry, sperando che i testimoni che l'avevano vista quella mattina si facessero avanti. Quell'intervallo di 90 minuti rimarrebbe un punto di contesa andando avanti, poiché la polizia non è stata in grado di verificare dove si trovasse Terry durante tutto quel lasso di tempo. Eppure, la stampa locale si era interessata al caso e appena sentito dire che Terry era al centro dei sospetti, la stampa corre alla ricerca di altre speculazioni. E ricordate che Terry ha un figlio maschio? Questo si chiama James ed è oramai un ragazzo. Si era appena trasferito dai nonni. E questo ha dato da pensare molti giornalisti, che forse lo credono come una sorta di responsabile. Perché sì, si inizia davvero a temere che Terry abbia fatto qualcosa a Chiron. E le teorie, tra le più disparate e infondate, affollano le pagine dei media. Arrivati al 26 giugno 2010, più di 3 settimane dopo la scomparsa, succede qualcosa di importante. Qualcosa che segna questo caso, che fa discutere ancora oggi e che ha dato alito ai dubbi circa la vita privata dei genitori di Chiron. Sentite bene. Il padre, Kane, viene contattato dall'ufficio della sceriffa della contea di Multnomah. Gli è stato chiesto di entrare a parlare con loro, da solo, senza Terry. Ciò di cui vogliono parlare riguarda proprio il caso di suo figlio scomparso, e di Terry in particolare. Kane accetta volentieri, e questo è ciò che gli dicono. Si è fatto avanti il giardiniere della famiglia, un tale di nome Rodolfo Sanchez, chiamato da tutti Rudy. Rudy, pochi giorni prima, era andato alla polizia per testimoniare circa il caso. Terry gli avrebbe offerto un sacco di soldi per uccidere Kane. Secondo questo giardiniere, Rudy, Terry lo aveva invitato in un ristorante nei primi mesi del 2010 e lì gli avrebbe chiesto di uccidere Kane facendolo sembrare una rapina. Secondo i documenti della polizia, Terry ha detto a Rudy che Kane spesso portava con sé tanti soldi e la sua esecuzione sarebbe comunque sembrata una rapina. Sempre Terry avrebbe poi detto a Rudy di tenere tranquillamente tutti i soldi che Kane avrebbe avuto con sé, così come il laptop che portava costantemente in giro. Secondo Rudy, il motivo di questo complotto per omicidio, su commissione, è che Kane, stando alle lamentele di Terry, sarebbe stato violento in casa e stava progettando di divorziare, prendendosi la custodia di Chiara. Per cui, la perdita di Chiara e queste presunte violenze avrebbero portato Terry a chiedere a Rudy di eliminare Kane. Spero che sia chiara la faccenda, ma una cosa non quadra. Cosa c'entra Chiron in tutto questo? Se la disputa starebbe, stando a questa testimonianza, tra Kane e Terry per l'affido di Chiara, il piccolo Chiron, che ruolo ha in tutta questa storia? A quanto sembra, un motivo c'è. Sempre secondo alcune email di Terry, lei avrebbe considerato Chiron come un ostacolo alla felicità della famiglia. Il motivo per cui Kane era così distante da lei. Immaginando Kane completamente sconvolto da tutto ciò, mentre lo stanno informando di tutto questo, Rudy, il giardiniere, che ha raccontato tutto, è sotto copertura per andare a parlare proprio con Terry di questo fatto, in modo da registrare la loro conversazione e prendere Terry con le mani nel sacco. Sebbene i dettagli esatti di questa operazione non siano mai stati rilasciati, sappiamo che è finita piuttosto male. Terry non sembra minimamente colpevole in quel dialogo e purtroppo l'operazione si è dimostrata un buco nell'acqua. Ad oggi quindi, senza prove e con solo una testimonianza a sfavore della donna, la teoria che la vede desiderosa della morte di Kane e o di Chiron rimane del tutto infondata. Risulta chiaro però, agli occhi della stampa, di come la faccenda puzzi di bruciato. E a quanto sembra, proprio di questa particolare situazione, la polizia di Portland tiene segrete molte informazioni, molto probabilmente per paura che queste vengano date in pasto a persone poco lusinghiere e poco professionali. Purtroppo la faccenda che vede Terry come sospettata e l'intera testimonianza di Rudy vengono fuori ed è il motivo per cui ve ne sto parlando. Ma questo non è stato affatto piacevole per le persone interessate, che si sono viste completamente sommerse dalla stampa in cerca di scoop su Terry e sulla sua presunta colpevolezza. Di elementi aggiuntivi che fanno pensare al peggio ce ne sono. E attenzione, ora ne parliamo con calma. Intanto, in retroscena di Kane e Terry Orman diventano oggetto di polemiche quando questo scandalo colpisce i media. La vita privata di queste persone viene messa alla berlina. Viene messa alla mercé di tutti e sotto le più fantasiose speculazioni. Purtroppo, è vero il fatto che i rapporti interni tra di loro non sono così belli come in apparenza. Ed è per questo, e molto probabilmente per lo stress mediatico, che Kane e Terry, alla fine, decidono di divorziare. Kane è talmente inorridito da Terry che segna sul curriculum un secondo matrimonio fallito. Chiede l'ordine restrittivo su di lei, togliendogli anche la figlia Chiara. Terry si ritrova ancora una volta da sola, con la vita che le cade di nuovo a pezzi e con la stampa che la vessa di continuo, credendola la responsabile di tutto. È sicuro che molte cose siano dubbie in questo caso, ma fino a prova contraria non si può né affermare né smentire. Eppure Terry, in questa storia, subisce la punizione peggiore. Chiron scomparso, sua figlia Chiara lontana da lei, senza più Kane e una casa dove stare, e un'intera città che la odia a morte. L'opinione pubblica è fortemente schierata contro Terry Orman. Cercano il pelo nell'uovo nel suo passato per far emergere dubbi circa la vita e le intenzioni di questa persona. Per tutta quell'estate si è vista distrutta e indesiderata da tutti. Negli ultimi giorni di giugno, Terry si rivolge ad un avvocato penalista, preparandosi non solo per una difesa legale, ma anche per un incontro davanti al tribunale dell'opinione pubblica. Dalla fine di giugno in poi, la vita di Terry Orman diventa uno spettacolo pubblico. I giornalisti la perseguivano giorno e notte e non può più vivere la sua vita in pace, perché tutti la assalgono per far domande. Viene fuori però un'altra persona che proverebbe che Terry ha davvero qualcosa a che fare con questo caso. Si fa il nome di un'amica di palestra di Terry, Didi Speaker. Didi emerge nella cronaca come un grosso scandalo. Lei viene citata in giudizio da un gran giurì della contea di Multnomah. Pare sapere qualcosa circa la scomparsa del piccolo, e stando alle parole della stessa madre naturale, Desiree, Didi è stata in stretta comunicazione con Terry. Le ha fornito supporto e consigli, che non sono nel migliore interesse di nostro figlio. Questo cosa vorrebbe dire? Didi ha detto solo delle cose sconvenienti, o è implicata forse per davvero in questo caso? Forse ha un ruolo decisivo? Praticamente, il sospetto su di lei si basa sul fatto che, il giorno della scomparsa, se n'era andata da casa bruscamente, apparentemente senza motivo. Una base decisamente povera. Difatti, Didi, nonostante tutto, si dimostra collaborativa con le forze dell'ordine, facendosi perquisire casa senza problemi, sopportando anche 3 ore di interrogatorio. Didi, però, si rende ancora più sospetta. Sapendo che lei e Terry, adesso, sono nell'occhio del ciclone, con i telefoni sotto controllo, regala a Terry, e anche a se stessa, dei nuovi telefoni, in modo da poter parlare indisturbate. Ciò non fa altro che cementare l'idea generale che Terry stia tentando di nascondere informazioni alle forze dell'ordine, facendo apparire in questo caso entrambe le donne come responsabili dell'accaduto. Oltre alle notizie sulla sua amica, nel novembre 2010 si viene a sapere di come Terry abbia mandato delle email a degli amici dove avrebbe spiegato di come Chiron sia stata la causa del fallimento del suo matrimonio. Quindi, a quanto sembra, delle prove circa questa faida familiare ci sarebbero. Ma al di là di questo, non sembra esserci altro. Non sembrano esserci lettere così cariche di odio e omicidio nei confronti di Chiron. Di sicuro questo alimenta un fuoco di sospetti su Terry. Ma cosa conferma? Che lei odiava Chiron? Odiare significa sempre uccidere. Tutto questo non è stato sufficiente per influenzare il gran giurì, riunitosi per ascoltare tutte le prove, per cui è stato ritenuto di come non ci fossero prove sufficienti per continuare questa accusa penale. Nel giugno del 2012, circa 2 anni dopo la scomparsa, la madre naturale, Desiree, avrebbe intentato una causa civile contro Terry, sostenendo che quella donna era responsabile della scomparsa del figlio Chiron. Oltre a chiedere un risarcimento di circa 10 milioni di dollari, la causa mira a provare che Terry aveva rapito il bambino di 7 anni. Terry cerca di ritardare il provvedimento, ma tale emozione le viene respinta da un giudice del Tribunale federale. Si assiste ad un ritorno di Didi e prontamente si rende ancora più sospetta, come se già non lo fosse abbastanza. Praticamente, durante una deposizione, Didi, l'amica, si rifiuta di rispondere a 142 domande. Queste includono domande riguardo a dove si trovava il giorno in cui Chiron era sparito, così come domande relative al suo contatto con Terry quel giorno. In seguito viene alla luce che Didi ha avuto dei problemi circa la sua disoccupazione, creando false dichiarazioni in merito. Poco più di un anno dopo, nel luglio 2013, Desiree Young, la madre naturale di Chiron, e colei che ha fatto partire il processo, annuncia di ritirare la causa perché non vuole interferire con le indagini di polizia in corso. Infatti gli inquirenti stanno dietro a questo caso da 3 anni e stanno facendo tutto il possibile per continuare il proprio lavoro senza dare troppo spettacolo. Così, nello stesso anno, il divorzio di Terry e Kane Orman viene finalizzato con la concessione a Kane della piena custodia della loro figlia Chiara. Questo è l'inizio di un'altra fine. Nel 2016, Terry parla al pubblico per la prima volta dalla scomparsa di Chiron Orman. Concede per la prima volta un'intervista a People Magazine e poi appare nel famosissimo show Dr. Phil, dove si difende dalle accuse che le erano state rivolte per più di mezzo decennio. Terry afferma di essere stata trattata malissimo e che a causa di tutto ciò è stata persino costretta a lasciare lo stato dell'Oregon a causa dello stress. Ha anche tentato di cambiare il suo nome 2 volte negli ultimi anni, ma entrambi i tentativi le sono stati respinti. Quando le è stato chiesto perché avesse aspettato così tanto tempo per parlare, Terry ha detto al dottor Phil quanto segue. Mi è stato consigliato fin dall'inizio dalle forze dell'ordine, da mio marito all'epoca e dagli avvocati di non dire nulla. Ho chiesto più volte di parlare e non mi è mai stato concesso. In merito alla scomparsa, racconta un aneddoto mai rivelato prima. C'era un uomo su un camioncino bianco, una Ford, parcheggiato sull'autostrada 30 al 7-Eleven vicino alla scuola. Si comportava in modo molto strano ed è stato chiamato da uno degli impiegati perché stava camminando avanti e indietro nel 7-Eleven per circa 1 ora. Non sono sicura di cosa trattasse l'intera conversazione, ma so da questi testimoni che quest'uomo ha chiesto ai dipendenti dove fosse la scuola più vicina e quel dipendente gli ha detto la Skyline, la scuola dove eravamo io e Chiron. Su questo nuovo presunto sospetto, la polizia non ha né confermato né smentito, ma quasi immediatamente gli scettici su Terry hanno trovato strano che stesse dando la colpa a questo misterioso individuo, che per caso guidava lo stesso tipo e colore di veicolo che lei stava guidando il giorno in cui Chiron è scomparso. Quando i 2 episodi di Dr. Phil con Terry sono stati trasmessi in TV, la donna avrebbe iniziato ad affrontare diversi problemi legali. Prima che gli episodi venissero rilasciati, è stata arrestata in California per aver guidato un'auto rubata, ma successivamente perdonata e lasciata su cauzione. Dopo la messa in onda, sarebbe stata accusata di abusi domestici, avendo minacciato il suo allora fidanzato con un coltello. Alla fine avrebbe presentato un'ordinanza restrittiva nella seconda metà del 2016 e Terry sarebbe stata persino accusata di aver rubato una pistola al suo compagno di stanza. Secondo Desiree Young, la madre naturale di Chiron, questa è solo una continuazione del comportamento preoccupante di Terry. In un articolo pubblicato da KTVL, Desiree spiega: «Tutto ciò che sta accadendo è solo ciò che già sappiamo sulla sua vera natura. È una criminale. E penso che quando concede interviste al dottor Phil e continua a mentire e a non darci nulla di valore, trovo che tutto questo sia decisamente frustrante. Noi siamo ancora qui a fare i conti con le conseguenze di ciò che è successo. Ogni giorno viviamo senza risposte e viviamo addolorati, senza avere più il nostro amato Chiron». Nel corso degli anni si sono organizzate nuove squadre di ricerca sull'area che però non hanno prodotto alcun risultato. Nel 2017 arriva questa comunicazione. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Multnomah continua a reclutare e offrire prove davanti a un gran giurì per il caso Chiron Orman, il che significa che sono in corso sia le indagini penali che i procedimenti legali. L'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Multnomah ha confermato che il grand jury è stato convocato in diverse occasioni per quanto riguarda il caso di Cairon Orman. L'indagine, che è la più grande della storia dello stato dell'Oregon fino ad oggi, è ancora in corso, quasi un decennio dopo l'inizio. La Cairon Orman Foundation è stata istituita nel 2010 e spera di contribuire a portare l'attenzione non solo sui casi di bambini scomparsi, ma anche sugli adulti scomparsi in circostanze potenzialmente pericolose. La fondazione ha contribuito a fare così tanto, non solo per il caso di Cairon, ma anche per dozzine di altri scomparsi nel nord-ovest del Pacifico. È notizia recente che un ritratto composito è stato realizzato dal National Center for Missing and Exploited Children. Secondo alcune spiegazioni fornite su Facebook, si tratta di una nuova immagine di come sarebbe oggi Cairon Orman. Tutti sperano di ritrovarlo, o che faccia ritorno un giorno, o almeno sperano di trovare il suo corpo qualora si decretasse la sua vera morte. Per cui rimaniamo con un caso irrisolto e senza nuove importanti novità. Per questi motivi, almeno per il momento, devo dirvi purtroppo che questa è la fine della triste storia di Cairon Orman.